Allora, da oggi in poi consideriamo la traiettoria come un percorso ideale, la traiettoria che è tracciata da Gesù proprio nei tre annunci della sua passione. Sono tre racconti che non vanno solo però presi nel contenuto diretto. Lui per tre volte annuncerà che sarà preso, processato, soffrirà, sarà messo a morte, eccetera. Ma vanno letti incastonati sia in ciò che li precede e sia nelle ammonizioni che Gesù fa seguire. Allora, questi tre annunci diventano davvero significativi di proprio quello che ho chiamato di una traiettoria di percorso che ci riguarda tutti. Allora, il primo racconto, che se lo leggiamo nel Vangelo di Marco, è al capitolo 8, ai versetti 27-35. Se lo leggiamo in Matteo, si può anche leggere in Luca, però preferisco seguire questi due, no? In Matteo siamo al capitolo 16, ai versetti 21-27. Stamattina, io seguendo il Vangelo di Matteo, voglio incastonare questo annuncio, primo annuncio della passione, nel racconto che lo precede. E poi capirete il perché. Una prima annotazione: i racconti della passione sono dell'annuncio della passione sono come collocati a metà del racconto del Vangelo. Al capitolo 8 di Marco siamo proprio a metà, e un pochino più avanti, ma più o meno a metà anche del Vangelo di Matteo. Allora, il primo annuncio avviene a Cesarea di Filippo, che è una città costruita da Erode Filippo presso le sorgenti del Giordano, in un territorio roccioso. Tenete conto che lì Gesù chiamerà Pietro roccia. Quindi la città è in un luogo roccioso alle pendici del Monte Ermon. Da Luca noi sappiamo che prima di domandare ai discepoli: ma voi chi dite che io siano? Sappiamo da Luca che Gesù è stato in preghiera. Notate questo: tutte le volte che nel Vangelo, soprattutto il Vangelo di Luca, che è quello che più nota questa cosa, Gesù è in preghiera, non è un caso. Vuol dire che l'azione che seguirà è un'azione di rivelazione. Cioè, Gesù è in preghiera come chiedesse che i cuori siano aperti a cogliere quello che lui sta per rivelare. La domanda che Gesù fa ai discepoli non è perché lui deve sapere cosa pensano i discepoli, ma è per poter illustrare ai discepoli chi lui è. Quindi è un fatto di rivelazione. Quando Pietro poi, no, confessa: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, tenete conto che questa rivelazione segue il miracolo della moltiplicazione dei pani e la, diciamo, quella piccola ammonizione che Gesù fa ai discepoli quando hanno preso la barca e sono andati dall'altra parte, che, come dire, non avendo preso il pane, no? Loro si dice, ma qui dov'è che andiamo poi a prendere da mangiare, no? Dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù fa l'ammonizione sul lievito dei farisei. E la critica che Gesù fa è di questo tipo. I farisei sanno leggere il tempo guardando il cielo. Pioverà, non pioverà. Ci sarà freddo, ci sarà caldo. Ma non sanno guardare in alto per riconoscere il segno dei tempi messianici. Cioè noi, come lettori, diciamo, pagani, non ebrei, non cogliamo più i collegamenti diretti che Gesù faceva ai suoi discepoli, ai suoi apostoli. Ma noi, con un po' di attenzione, di approfondimento, riusciamo a riprendere questo contesto che, ripeto, per noi non è più significativo, ma è significativo ricordarlo. Perché? Non so se voi sapete che l'insegnamento della legge nel popolo ebraico era teso ad affrettare i tempi messianici. Cioè praticare la legge voleva dire affrettare i tempi in cui il Messia sarebbe venuto. L'intervento di Gesù come critica è: ma adesso che Dio vuol realizzare questo, perché non se ne accorgono? Se il segno è quel profeta mandato da Dio, perché loro non se ne accorgono? Allora la domanda, ma voi chi dite che io sia, è legata al riconoscere il segno dei tempi messianici. Ecco, questo piccolo collegamento noi non lo facciamo più, però tenete conto che nella mentalità degli apostoli questo, diciamo così, si accendeva nella loro testa e anche nel loro cuore. Se Gesù è il segno, perché chiedere altri segni? Se lui è l'inviato, perché aspettare altri? Quando Pietro confesserà, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, è esattamente questo che lui comprende. Allora, questa comprensione di Pietro è quella che farà dire a Gesù: beato te, Simone. Non sto a leggere il brano perché è una, no? Ce l'avete sicuramente negli orecchi, no? Beato te. Gesù aveva già dichiarato beati i suoi discepoli. Vi ricordate in quale occasione? Vi ricordate? Nel capitolo 11, qui siamo al capitolo 16, no? Nel capitolo 11, quando i discepoli tornano dopo aver annunciato che il regno di Dio è vicino, sono tutti contenti, Gesù dice: ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Questa benedizione, beatitudine, è riservata ai piccoli. Quando Gesù dice beato te Simone, lo rende beato perché lui è tra i piccoli. Secondo voi, quando Gesù dice hai rivelato ai piccoli, cosa intende? Guardate che non vuol dire i bambini, eh? Cosa intende? Non ho capito. Allora, le persone che non valgono, no. I poveri, no. No. Allora, per cogliere questo la domanda è: il contrario di piccoli in questo brano cos'è? Sapienti, cioè chi crede di sapere. Allora, applicato a noi è quando siamo piccoli, quando non preferiamo mai i nostri pensieri a quelli di Dio. Piccoli sono coloro che sono disposti ad accogliere la promessa e la rivelazione di Dio costantemente. Quando Pietro confessa che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente, è perché si pone nella apertura di cuore di accogliere quello che quel profeta dice di sé, e lui lo riconosce come direttamente inviato da Dio. Notate, Gesù può proclamare questa beatitudine non perché Pietro è convinto. Quando noi leggeremo il seguito del racconto, prima è dichiarato beato e dopo Satana, contrario, no? Allora, non perché è convinto, ma perché accoglie quella rivelazione in confidenza. È come se il testo del Vangelo facesse dire a Pietro: Pietro, lascia che il tuo cuore si alimenti della promessa della rivelazione di Dio, che in Gesù si manifesta senza addurre ragioni che sanno ancora di questo mondo. Vi faccio un piccolo collegamento, come al solito, no? Quando io sono offeso e avanzo le mie ragioni e le presento davanti a Dio, non appartengo più a questi piccoli, perché faccio valere le mie ragioni. Non appartenendo più a questi piccoli, esco dalla beatitudine che Gesù ci, come dire, ci riversa quando lo accogliamo come figlio di Dio. E difatti, quando noi facciamo valere le nostre ragioni, non siamo più beati, cioè la gioia non c'è più. Questo processo di rivelazione che Gesù riconosce a Pietro è esattamente quello che ci riguarda in tutta la nostra vita. Allora noi ci troveremo sempre o tra i piccoli o tra i sapienti. I piccoli sono coloro che accolgono sempre la manifestazione di Dio, i pensieri di Dio. I sapienti sono coloro che difendono i loro pensieri, che difendono le loro ragioni. Ma, come dicono i padri, mille ragioni di questo mondo non fanno una piccola ragione di Dio. La conseguenza è che, siccome il cuore è solo il cuore che sta aperto a questa beatitudine di rivelazione, può godere la gioia. Quando noi facciamo valere le nostre ragioni, la gioia la perdiamo. Per ritrovare la gioia occorre lasciar perdere le proprie ragioni. Quando Pietro, dopo che Gesù ha rivelato, no, che subirà la passione, come commenteremo oggi pomeriggio, no? E si riceve quella famosa apostrofe, no? Vai dietro a me, Satana, no? È come se Pietro è ricondotto da una parte, è stato aperto a questa rivelazione, dall'altra scopre che lui ha ancora molte ragioni di questo mondo che la fanno da padrona. E quando Gesù lo rimprovera, in realtà non si tratta di un rimprovero, si tratta di dire: se tu mi stai davanti, cioè se tu fai il suggeritore a me, non scoprirai nulla. Quando noi facciamo valere le nostre ragioni, ci poniamo come piccoli Satana che suggeriscono cosa è bene, cosa si dovrebbe fare. E noi abbiamo l'ardire, imbecille, ma l'ardire di suggerirlo a Dio. Allora ecco che risuona questa ammonizione di Gesù: stammi dietro, non davanti. Non suggerire a me, accogli tu il mio suggerimento. Questo è ciò che avviene. Ora, secondo il Vangelo di Matteo, proprio in questa occasione, quando Gesù dice beato Pietro perché si è aperto alla rivelazione di Dio, Gesù gli dà il nome. Noi sappiamo già che è, in un certo senso, no, Simone, figlio di Giovanni, è già chiamato Pietro da tempo, ma il Vangelo di Matteo colloca qui il nome tipico di Pietro. Anche qui, non so se voi sapete, sembra che non c'è nessuna documentazione antica che testimoni l'uso del nome Pietro all'epoca di Gesù. Pietro è la, diciamo, la traduzione greca di Kefas, che vuol dire roccia. E non sembra che questo nome di persona sia stato in uso. Pare che per la prima volta è stato usato da Gesù per Pietro. Quando Gesù lo chiama Pietro e poi su quel nome lo estende a tutta la Chiesa, no? La Chiesa è fondata sulla roccia, no? E le porte degli inferi non prevarranno. Poi cercherò di spiegare cosa si può intendere per questo, no? Pietro è consapevole di quello che comporta per lui questa definizione di nome? Se faremo in tempo lo vedremo. Non so se voi avete notato che alla fine del Vangelo di Giovanni, alla fine, è l'ultimo racconto, dopo che Gesù è risorto, hanno pescato il pesce, Gesù ha preparato, come dire, la cena, no? Poi mangia insieme agli apostoli e poi si rivolge a Pietro con le famose tre mi ami più, no? Non usa la parola Pietro, usa Simone, figlio di Giovanni. È l'antico nome di Pietro. Ci siete mai chiesti perché? Allora, è dopo quell'incontro dove Pietro si rende conto che la scelta di Gesù per lui non è assolutamente, non solo non è fondata sulla sua capacità, ma di tutti gli apostoli l'unico che ha tradito direttamente è proprio Pietro. È l'unico. Ma Gesù non cambia la sua promessa. Allora, Pietro si rende conto di questo e può essere chiamato Pietro, nel vero senso della parola, alla fine. C'è tutto un percorso della sua vita fino a rendersi conto di che cosa comporta per lui il nome che Gesù gli ha dato fin dall'inizio. Noi quando leggiamo i Vangeli li leggiamo sempre come dire, episodi staccati, no? Invece c'è tutta una storia che continua, ed è proprio considerando la storia che continua che quella storia è significativa per noi, perché anche noi abbiamo una storia che continua, una storia sempre aperta, e sempre aperta a conoscere sempre più profondamente e il mistero di Gesù e l'impatto che questa rivelazione di lui ha sul nostro cuore, nel senso poi di seguirlo con tutta la vita. A me piace spiegare la cosa così. Man mano che Pietro cresce nel comprendere il contenuto della sua professione di fede, che qui risalta: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ma quante volte ha dubitato? Quante volte si è tirato indietro? Addirittura ha tradito, no? Fino poi a riconoscerlo in tutta umiltà: Signore, è vero, tu sai, il mio cuore vuole bene a te, no? E Gesù glielo riconosce. Quindi c'è tutto un'evoluzione. Ora, alla fine, notate, non è Pietro che diventa più forte, in modo che alla fine lui si rende conto. Tra l'altro, è il momento di maggior debolezza di Pietro. Quindi non è lui che diventa più forte, è la forza di quella beatitudine a conquistare completamente il suo cuore. Dal momento che lui, nemmeno quando tradisce il suo Gesù, lo chiude alla confidenza verso il suo Signore. Cioè anche quando lui lo tradisce, piange, ma non si chiude al Signore. Quindi nonostante le sue perplessità e debolezze e tradimenti, lui resta aperto a. Questa apertura consente a quella beatitudine che ha ricevuto di esprimere tutta la forza che conteneva e di conquistare tutto il cuore di Pietro. Sulla verità di quella beatitudine è fondata la Chiesa. E quando noi, in genere noi traduciamo, no, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, no? Forse per rendere maggiormente conto del contenuto, diciamo, profondo di questa espressione, noi potremmo rendere così: il potere della morte non prevarrà, il che significa nessuno potrà mai cancellare dalla faccia della terra la possibilità della fede nel Signore Gesù, come Pietro ha confessato. Ci saranno sempre uomini e donne che annunceranno la testimonianza di Gesù in tutta fede, per tutto il mondo, sempre. Non verrà mai meno. Io posso mancare, tu puoi mancare, ma c'è sempre l'altra che ce lo ricorda. E la Chiesa è fatta in modo che sempre ricorda al mondo la salvezza data da Gesù, cioè che lui è tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Sempre. Per far capire bene questo, Provate a immaginare questa situazione. Supponiamo che tutti i cristiani muoiano, cioè siano tutti messi a morte. Per 200 anni non si parla più di cristianesimo. Tra 200 anni scoprono in una biblioteca che c'è un libro che si chiama Vangelo, che dà conto di questo personaggio, eccetera, eccetera. La domanda è: sarebbe possibile riprendere la storia del cristianesimo in questo modo? Cosa dite? E dove andrebbe a finire questa promessa di Gesù? Le porte della morte non prevarranno mai, se per 200 anni hanno prevalso. Cioè, faccio apposta questo modo di, no? Per indicare che questo non solo non è possibile, ma sarebbe la negazione di tutte le promesse di Gesù, il che significa che non ci sarebbe non solo più possibilità di cristianesimo, ma non sarebbe vero neanche quello che professiamo. Quindi questo non avverrà mai. Non so se riesco a... Cioè, questo esempio è solo per dire, astrattamente noi possiamo fare il problema, ma in realtà verrebbe meno la forza della promessa di Gesù. Se viene meno quella, viene meno anche la fede in Gesù, cioè viene meno anche la realtà che lui ha rivelato. È come quando San Paolo dice: se Gesù non fosse risorto, oh, guardate che siamo asini calzati vestiti come prima. Noi in teoria potremmo dire, ma no, ma sono pure elocubrazioni nostre, perché se potesse succedere così, vuol dire che non sarebbe vero, autentico, il messaggio di Gesù, la realtà di Gesù. Tra l'altro, le porte della morte, il potere della morte non prevarrà. Uguale, il perdono e l'accesso al regno in Gesù non verrà mai meno negli uomini e donne concrete. E allora ricordate le espressioni che usa Gesù, no? Quando dice: se un uomo forte, ben armato, custodisce la sua casa, i suoi beni sono al sicuro. Ma se viene uno più forte, toglie l'armatura a questo uomo potente, gli prende i beni, no? E ne fa bottino. Voi sapete qual è il significato di questo esempio? No. Allora, l'uomo forte è il demonio che ci tiene prigionieri, ma è arrivato uno più forte di lui che l'ha spodestato e ha, come dire, no, ha preso possesso, diciamo, no, dei beni della casa. È come se ha preso possesso del nostro cuore. Questo il più forte è comunque sempre il più forte rispetto a tutto. Il potere della morte non prevarrà, perché lui è il più forte, è morto ed è risorto. Non solo, come finisce il Vangelo? Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora, la promessa che è adombrata in queste parole è: non mancheranno mai uomini e donne, uguale Chiesa, che faranno splendere in mezzo a noi la sua presenza, come discepoli suoi. E nella liturgia non mi ricordo più in che domenica, no? Quando si annuncia questo brano di Vangelo, nella orazione dopo la comunione si dice: porta a compimento, Signore, l'opera redentrice della tua misericordia, e perché possiamo conformarci in tutto alla tua volontà, rendici forti e generosi nel tuo amore. Che io tradurrei così, in questo modo: la conoscenza del tuo amore, nella beatitudine di rivelazione che comporta per il mio cuore, conquisti i nostri cuori e informi il nostro agire, così da vivere del tuo amore sempre e dovunque, perché in tutto prevalga lo splendore della tua presenza salvatrice, umilmente riconosciuta e adorata. Questo è la preghiera che, al di là delle parole con cui l'ho tradotta, è il significato della presenza nel mondo della Chiesa. Ieri, oggi e domani, sempre. Però continuo a sottolineare che, e questo verrà messo in risalto poi nel pomeriggio, no? Cioè, quando Gesù dopo annuncerà la sua passione e Pietro rifiuta, guardate che Gesù può fare il rimprovero a Pietro perché l'ha già compreso nella sua beatitudine. Se non avesse detto la beatitudine, non avrebbe neanche potuto rimproverarlo. Non so se riesco a esprimere. Il rimprovero non vale in assoluto, vale perché c'è già una benedizione, beatitudine proclamata. È come se Gesù dicesse: questa beatitudine ti è così preziosa che per custodirla devi venire dietro di me. Non fare così come hai detto, ma non ritira la beatitudine. Il rimprovero vale se c'è la beatitudine. Perdonate, una piccola deduzione di vita fraterna. Io posso rimproverare la sorella se sono dentro la carità, se sono fuori non posso rimproverare, perché cadrei sotto l'accusa di Giacomo: tu chi sei che giudichi la legge? Se invece io sono dentro la carità, allora posso anche fare un rimprovero, e l'altro lo deve sentire però. Se invece noi facciamo il rimprovero in vista di perché si osservi la legge e basta, io sono menzognero, perché mi pongo sopra la legge. E Giacomo dice: tu chi sei che ti poni sopra la legge? Guardate che questo racconto del primo annuncio della passione, inglobato nella beatitudine della rivelazione della conoscenza di Gesù, è essenziale per la nostra vita. Se noi non teniamo le cose collegate così, guardate che il cuore resterà sempre piuttosto vuoto, aspro, come dire, ce l'avrà sempre da dire a tutto e a tutti. Invece dentro questa beatitudine tutto cambia. Tanto più che questa beatitudine è collegata all'altra, come vi ho accennato, dell'essere piccoli. Io non posso rimproverare una sorella a partire da ciò che penso io, perché a nessun cuore interessa quello che penso io. ai quali interessa godere della carità che viene da Dio, di cui io posso con semplicità dare testimonianza, ma all'altro non interessa affatto ciò che penso io. Se quello che penso io pesca nella ragione di questo mondo, tutte le ragioni di questo mondo non valgono un briciolo di quella beatitudine, neanche un briciolo. Noi non siamo tanto convinti di questo, ed è il motivo per cui noi non gustiamo la parola del Signore. Noi non gustiamo la conoscenza di Gesù, che non è abbinata a quanto noi facciamo, ma è abbinata alla disponibilità del nostro cuore di rinunciare alle nostre ragioni, ai nostri pensieri, per accogliere le ragioni di Dio e i pensieri di Dio, cioè essere piccoli. Questo collegamento è essenziale sempre nella vita, tanto più in una vita fraterna giocata nella vita consacrata. Un'altra espressione, poi chiudo, un'altra espressione che usa Gesù quando dice, no, che il potere della morte non prevarrà sulla Chiesa, dice, no, a te darò le chiavi del regno dei cieli. Sapete, è una delle raffigurazioni tipiche di Pietro con le chiavi, no? Nella chiesa di Capriata d'Orba, che è dedicata a San Pietro, hanno preso la statua e le chiavi ce l'ha sulla sinistra. E dice, oh da là! Allora, il potere delle chiavi, chiaro che tradizionalmente, no, è affidato alla... Siccome gli apostoli continuano l'agire del Signore nel mondo, essendo dato al Signore, ed è il potere, diciamo per eccellenza, che lui ha di perdonare i peccati, anche ai suoi apostoli che continuano la sua opera, è concesso questo, no? Però provate a estenderlo a tutti i fedeli. Cosa vuol dire avere il potere delle chiavi? Cioè, praticamente ognuno di noi ha le chiavi del regno dei cieli per l'altro, non che è capace di mandare in paradiso l'altro, ma diciamo così, è capace di aprire il cuore dell'altro, nel senso di non impedire l'esperienza dell'amore di Dio per quanto sta in me. Allora, sia nel mio agire che nel mio reagire, quindi se uno mi offende, per esempio, no? E se io non faccio valere i miei pensieri, no? Ma faccio valere quelli di Dio, io ho le chiavi anche per l'altro. Se io seguo il Signore, apro non solo il mio cuore, ma anche il cuore dell'altro. Questo potere di chiavi ce l'abbiamo tutti. Ed è un potere che pesca nella beatitudine comune. I nostri cuori godono della gioia della conoscenza del Signore, che è il nostro Salvatore. Noi abbiamo le chiavi di questo. Quando noi facciamo valere le nostre ragioni, le chiavi le buttiamo via. Non possiamo aprire il cuore dell'altro, ma chiudiamo anche il nostro. Allora il ritornare, per esempio con il perdono, significa ritornare alla beatitudine della conoscenza del Signore Gesù. Non è tornare a essere generosi con l'altro, è tornare alla buona conoscenza del Signore Gesù, come dice Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, che ci mette in condizione di essere generosi, non è viceversa. Quindi in gioco è sempre l'apertura del nostro cuore in forza di quella benedizione, quella beatitudine che il Signore promette a noi, come ha promesso a Pietro. E Non vi sembra bello tener conto che la nostra fede è giocata all'interno di questa beatitudine? Non vi sembra una cosa bella? Almeno, a me sembra. Qui non è più in gioco cosa faccio, cosa non faccio, se ho qualità, non ho qualità, non c'entra. Proprio perché la fede è condivisa solo tra piccoli. Quando c'è un sapiente, metterà a prova i piccoli, ma non si aprirà alla fede. Per aprirsi alla fede dovrà far parte del numero dei piccoli. Solo i piccoli ricevono questa beatitudine. Ci sono tante, come dire, tante conseguenze di questo fatto, ma in fondo è che è la beatitudine che prova il nostro cuore quando si apre davvero alla conoscenza del Signore Gesù. Poi anche noi, come Pietro, cioè, vade retro. Ci sentiremo dire tante volte, no? Vai dietro. Ma sempre all'interno di questa beatitudine goduta insieme. Questo mi sembra... Allora, quello che dirò il pomeriggio, per dire che cosa ha provato Pietro, dove è stata la prova di Pietro nel non accettare l'annuncio della passione di Gesù, che cosa ha voluto significare il rimprovero di Gesù a Pietro, e poi quello che Gesù estende a tutti, perché dopo si dice chi non rinnega se stesso non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me, è la stessa cosa del vai dietro a me. Ecco, capiremo meglio il contenuto di questo se partiamo dalla percezione della beatitudine di questa apertura, conoscenza al mistero del Signore Gesù.